Allora, buon lunedì o buona domenica, dipende a che ora i nostri ascoltatori e ascoltatrici ascoltano, sentono questa nuova puntata di 007. Buongiorno alla prof. Salmazzo, mi sente forte e chiaro?
Sì, ti sento forte e chiaro perché siamo ancora a distanza e quindi bisogna anche controllare l'audio. E speriamo ci sentano forte e chiaro anche i nostri ascoltatori.
Esatto. Allora, prof, ci eravamo lasciati la settimana scorsa.
E che salutiamo.
Certo, su un argomento che ci piace molto, no? Però l'avevamo trattato soltanto marginalmente. Allora, si parla chiaramente, poi andremo più un attimino sui temi di attualità, però in questo caso il ripasso. Allora, è un argomento, un ripasso potrebbe essere una cosa marginale, dice uno, ha studiato, ripassa quasi come una cosa superflua, invece il ripasso è importante, prof, è la memoria per il ripasso, come sono correlati?
Sono correlati, è fondamentale proprio per come funziona, ci dicono i neuroscienziati, la nostra memoria. La nostra memoria non è altro che quando noi abbiamo un'emozione o ci entra nei nostri circuiti sensoriali un'informazione, noi la cataloghiamo senza volerlo in uno dei nostri circuiti neuronali, cioè si forma un collegamento e più questo collegamento è solido, più noi poi quando vorremmo ricordare quella cosa saremo facilitati nell'andarla a cercare. Se poi il collegamento è anche ordinato, nel senso che non è che l'abbiamo messo in memoria a casaccio, come quando vediamo un'immagine che ci passa velocemente davanti e finisce da qualche parte nella memoria ma non sappiamo dove. Ecco, se questo collegamento è volontario e noi abbiamo quindi non solo la disponibilità di ciò che vogliamo ricordare in memoria, ma anche la accessibilità, cioè sappiamo dove andarla a cercare, vicino a che cosa, ecco che noi abbiamo costruito una conoscenza. Quindi quando i ragazzi studiano, non è che devono studiare a memoria o studiare a caso o stare delle ore sui libri, ma devono farlo strutturando queste loro conoscenze, questo ce lo dicono i neuroscienziati. E il ripasso è fondamentale proprio per questo, perché se subito dopo aver appreso una cosa e quindi stabilito un circuito neuronale, quel circuito neuronale lo ripercorre volontariamente, è come se avessi fatto una strada nella foresta la prima volta e poi la ripercorressi un paio di volte, ecco che diventa un sentiero che io ritroverò quando voglio, perché mi ricordo che, non so, cominciava vicino all'albero che avevo seguito sul tronco.
Certo.
E così è per lo studio. Quindi è una strategia di studio fondamentale, che non va fatta in maniera superficiale, ma io credo che dovrebbero insegnare a ripassare a scuola. Senz'altro gli insegnanti, i bravi insegnanti, quelli preparati, queste cose le sanno, se non le sanno se le vanno man mano a rileggere anche loro nei giornali specializzati. Però non è male che lo sappiano anche i genitori.
Probabilmente prof potranno anche ripassare quest'estate, visto che logicamente non ci saranno tutte promozioni, no? Ma ci saranno anche chi dovrà quest'estate studiare, o meglio, ripassare, perché ha già in parte studiato sul come, c'è sempre qualche punto interrogativo purtroppo, però bisognerà studiare anche quest'estate, la promozione non è garantita. Che ne pensa lei?
Ne penso che quest'anno, secondo me, ci sarà una percentuale di bocciature che si alzerà, perché si tireranno le somme di questi due anni un po' malandati. Ora, al circolare che ha mandato fuori il Ministero dice di tener conto di tutte le difficoltà che hanno avuto i ragazzi, eccetera. Però i criteri con cui valutare la promozione, la bocciatura e gli strumenti per farlo sono esattamente quelli di due anni fa. Quindi, per i bimbi piccoli della primaria e delle elementari si boccia solo in casi estremamente eccezionali e con unanimità del corpo docente. Sì. Quindi io credo che alle elementari non è che ci saranno delle grandi bocciature. Alle medie, con una o più materie che non abbiano raggiunto la sufficienza, si può bocciare a maggioranza del consiglio di classe. Quindi basta anche una sola materia che può affrontare l'anno successivo. Per le superiori bisogna avere 6 in tutto, compresa l'educazione civica e la condotta. E casomai può venire sospeso il giudizio, cioè quei famosi recuperi che c'erano e uno poi si portava i debiti e a settembre faceva il corsetto di recupero con una specie di esame finale e prendeva il 6. Quindi credo che ci sarà un po' una, non dico una severità, ma insomma si tireranno le somme, no? Dovevano attenti. È giusto così, peraltro, mi ha chiesto la mia opinione, è giusto perché purtroppo qualcuno avrà veramente perso un anno, non per colpa sua, non perché non ha studiato, ma perché non ha avuto gli strumenti per farlo.
Esatto,
non ha avuto
infatti.
Le condizioni, perché non è riuscito a seguire, e anche perché senz'altro una didattica a distanza è molto meno efficace di una didattica in presenza, dove segui i ragazzini uno per uno guardandoli negli occhi, prendendotene fuori dalla classe uno, ripetendo le cose, eccetera. Quindi quest'estate, sì, chi avrà le sospensioni del giudizio dovrà studiare. Ci sono tutti quei soldi che abbiamo visto l'altra volta messi a disposizione per corsi di recupero, per attività di socializzazione,
certo. Eccetera.
E però bisogna, allora ricordiamo, anche a pochi giorni, perché noi abbiamo dunque il 17, quindi entro il 21 bisogna che vengano spedite via le domande per avere questi fondi e organizzare questi progetti.
Speriamo. È certo che studiare in estate, prof, allora... Studiare generalmente viene visto, come dire, come un sacrificio, non come un gioco. Può diventare anche un gioco, cioè, o meglio, essere divertente e soddisfacente come un gioco, soprattutto per i più piccoli, secondo lei?
Se si riuscisse a trasformare almeno in parte lo studio in gioco, si avrebbe vinto la partita, perché il gioco che è quello in cui si incuriosisce, ci si può sperimentare, ci se la mette tutta per partecipare e ci si diverte, no? Il divertimento dipende da questo, aiuterebbe a sconfiggere quelle cose che invece vengono fuori nello studio, che sono la paura di non riuscire, il dolore, l'ansia. Quindi sì, bisognerebbe, e ci sono degli strumenti, anche qui i bravi insegnanti li conoscono, trasformare, per esempio, non so, dire, mettere delle domande che siano un po' intriganti quando si chiede di affrontare un argomento, non semplicemente una noiosissima spiegazione, oppure provare e chiedere ai ragazzi, dicendo: adesso parleremo, non so, della Seconda Guerra Mondiale, cosa vi immaginate che diremo di questo avvenimento? Sì. I ragazzi, che di sicuro su ogni avvenimento qualcosa ne sanno, sono stimolati a tirare fuori quello che loro già sanno, dopodiché ci aggiusti sopra il resto. Puoi tenere un diario di studio divertente, magari anche con quello che succede di buffo a scuola.
Certo.
Puoi stabilire dei limiti di tempo, ecco, che questo è molto importante quando si studia, come quando si gioca, dire: adesso giochiamo per le partite. Hanno un tempo limitato entro cui devi raggiungere un obiettivo, poi sei stanco e smetti, no? E ancora un ultimo suggerimento è quello di riscaldarsi, cioè non partire a studiare di colpo 20 pagine, ma cominciare magari da qualcosa di facile, e quindi non caricarsi di cose che facciano paura.
Certo, prof, allora, proprio anche il fatto degli studenti, ci diceva lei, no, di renderli partecipi, c'è un'iniziativa che ha riscosso successo proprio dei giovani, di farsi sentire su come hanno vissuto e stanno vivendo quest'ultimo anno, no? Sono 30.000 che hanno risposto a 100 domande su come hanno vissuto, e poi c'è il movimento Uno Non Basta, che sono in 100.000, che hanno fatto appunto sentire la propria, hanno fatto sentire la propria voce in questo periodo. Allora, i ragazzi, i bambini possono essere protagonisti, anche creativi, per farsi sentire.
Sì, senz'altro. Purtroppo questi qui di Uno Non Basta, si chiama questo movimento che ha 100.000 aderenti, e loro hanno cercato di farsi ascoltare ancora quando veniva formulato il piano di resilienza e recupero, ma mi pare che non si siano riusciti a far ascoltare da nessuno, che nessuno li abbia ascoltati. Invece è molto interessante, questi 30.000 ragazzi che hanno risposto a 100 domande, ognuno 100 domande, quindi abbiamo la bellezza di 3 milioni di item da consultare, e questi hanno risposto, è una cosa organizzata con supporto di quel sito che noi citiamo spesso, che si chiama scuola.net, ed è diventato un libro di 240 pagine, dove i ragazzi dicono tante cose, intanto esprimono i loro sentimenti, sono venute fuori che le loro paure ci sono paure per il futuro, sono paure che prima non avevano, dichiarano di aver pensato alla morte, cosa che di solito non succede ai giovani, e poi di essersi dispiaciuti per venire considerati degli autori. Poi il 70%, per esempio, crede negli scienziati, e questa è un'ottima cosa. Il 64% non crede nei politici, e qui non faccio commenti, non dico se è un'ottima cosa. Purtroppo non è un consiglio comune. E poi dicono che la maggior parte, il 70%, dice di essere convinto di dover rimediare alle cose poco buone che stiamo lasciando loro in eredità. È presente che ci sono tutti quei movimenti di giovani, dei Verdi, di Greta, eccetera. Quindi questi sono buoni segnali. Sono 30.000 ragazzi che hanno risposto, quindi è una statistica valida.
Eh certo, allora ci parlava della fiducia della scienza.
Il libro si chiama...
Sì, il libro si chiama, scusi, non sì? l'abbiamo capito, il libro si chiama...
Il libro si chiama Io, le altre e gli altri.
Ah, ok, perfetto. Allora,
le altre e gli altri.
Ci diceva una cosa interessante, si ha fiducia nella scienza anche se gli investimenti in scienza sono veramente pochi. Si passa dallo 0,5 allo 0,6, come se la scienza fosse vista come una cosa astratta, ma in realtà il ragionamento non lo è, perché se diamo i fondi agli scienziati, si può fare ricerca, si può fare studi, si può mettere in pratica e aumenta anche il PIL di conseguenza. Quindi, insomma, ci vorrebbero più fondi per la ricerca.
Certamente, più fondi per la ricerca, l'abbiamo detto tante volte, perché tra l'altro l'Italia è l'ultima praticamente con investimenti per la ricerca della UE, e questo dovrebbe darci un segnale che non è molto giusta questa cosa. Forse noi siamo un po' più cicale che formiche, nel senso investire sulla scienza è investire un pochino più a lungo termine. Avere delle visioni più ampie, investire in altri settori, tipo i sussidi e quelle cose là, è un po' da cicale, cioè prendo subito, cerco di star bene subito, ma non penso, tipico è il discorso dei vaccini, la ricerca di base su cose magari strane che sembrano inutili, poi ti dà dei risultati che ti permettono di fare, non so, i vaccini con l'RNA modificato, insomma. Quindi sì, bisognerebbe che ci fosse più rispetto, più che i nostri ricercatori. Ti ricordi quando quelle due ricercatrici pagate 1.100 euro al mese trovarono il virus, la sequenza del virus allo Spallanzani di Roma all'inizio della pandemia, e tutti a dire che erano brave, eccetera, e invece erano state confinate con una paga bassa, precarie, e con pochi sussidi, ma grazie alla loro volontà ce l'abbiamo fatto lo stesso. Beh, non si può sperare, ecco, che succeda sempre così. Quindi la ricerca ci vuole, quindi va alzato di più che non quella percentuale che è stata messa nel PNRR.
Assolutamente. Ecco, si parla di scienziati, ma si parla anche...
Una cosa carina che sono le favole.
Parliamo della favola di Biancaneve, per esempio. No? Perché sei tornata a parlare della favola di Biancaneve?
Ma per un motivo molto buffo, perché siccome adesso ultimamente negli Stati Uniti stanno dando la caccia a tutto quello che è, come si suol dire, politically correct, cioè tutte le cose che sembrano scorrette. Allora, prima era stato colpito negli Aristogatti il gatto della band di jazz che ha gli occhi a mandorla perché poteva sembrare una cosa razzista. Adesso se la sono presi con il bacio che il principe dà a Biancaneve che dorme, perché ha detto che è una molestia, perché Biancaneve non voleva, o almeno non era cosciente di essere baciato. Beh, allora, è molto carina questa cosa, anche perché ci dà lo spunto per vedere cosa sono le fiabe, che non sono le favole. Le favole sono quelle di Esopo, cioè quelle che è un piccolo avvenimento con una morale. Le fiabe invece sono quelle che non sono frutto di un solo scrittore, poi i fratelli Grimm le hanno raccolte, ma le fiabe sono la espressione della cultura di un intero popolo e rappresentano degli avvenimenti attraverso cui si ricava un insegnamento per la vita. Il lupo di Cappuccetto Rosso nel bosco serve a far capire ai bambini che non, allora, quando i lupi c'erano, di non avventurarsi nel bosco e adesso di non parlare con gli sconosciuti. E lo stesso, la favola di Biancaneve è la favola che era la fiaba in cui la fanciulla, la bambina, da allegra, spensierata, passa attraverso una serie di conoscenze che la portano a diventare donna matura. Però nella fiaba originale non c'è un principe che bacia la principessa, c'è che intanto che i nanetti portano a spada la bara, inciampano e lei sputa il pezzo di mela avvelenata per cui si risveglia, perché è una visione completamente diversa. Quando è che è venuto fuori questo principe? Quando nel 37 chi doveva fare l'adattamento della favola per la Disney ci ha messo dentro, invece di fare inciampare i nanetti, ha fatto arrivare il bel principe, perché così assomiglia a ciò che era il desiderio, pensate che bella cosa, e così come la voleva la società di allora. Quindi le fiabe, si modificano nel tempo, e è bellissimo studiarle con Prop o con Ramo d'Oro, per esempio, con ci sono delle interpretazioni molto belle che ti fanno capire attraverso i piccoli particolari della fiaba a quale contesto etnografico storico si riferisce. A me piace tantissimo questa cosa, quindi consiglio il libro di Prop, l'analisi dei racconti.
Mamma mia, veramente, sì, anche perché le fiabe sono una cosa che sembrerebbe banale e scontata, invece ci ha fatto riflettere su questo. Prof, un argomento un po' d'attualità, perché abbiamo soltanto qualche minuto. Allora, servono i professori, anche per il prossimo anno si parla appunto delle ripartenze, si parla di come fare, se farli con i concorsi, se farli con una nuova modalità, cioè in base al loro curriculum. Allora, i concorsi pubblici, prof, io ho letto anche proprio qualche giorno fa un parere autorevole del professor Sabino Cassese, no? Qualcuno dice che servono i concorsi pubblici per il merito, altri invece dice no, servono insegnanti, bisogna tra virgolette derogare, che facciamo?
Allora, Sabino Cassese si rifà all'articolo 97 della Costituzione, secondo il quale agli uffici pubblici si accede per concorso, non in altra maniera. Allora, è inutile dire che siamo in emergenza, c'è l'urgenza, i concorsi non giudicano il merito, le prove sono inadeguate, eccetera. Bisogna rispettare la Costituzione, che non è lì a caso. E anche per quello che riguarda gli insegnanti ci devono essere concorsi, perché è l'unica maniera per selezionare i migliori. Poi, le prove non sono adatte, cambiamo il tipo di prova. La valutazione viene fatta malamente, bene, studiamo di nuovo i criteri di valutazione, ma si premia chi ha più memoria, non è vero niente, perché ultimamente le prove stanno anche cambiando. Quindi sì, per me i concorsi vanno fatti a costo di dover ancora per un po' avere degli insegnanti precari. Ma una volta che li abbiamo, averli, perché poi ci teniamo per sempre, una volta che uno è entrato in ruolo per concorso, a meno che non vada fuori di testa, no. Non lo smuovi, o comunque un reato molto grave, non lo smuovi dal suo posto. Tutte le proteste che vuoi, ma non funzionano. Quindi è bene che vengano selezionati in maniera seria, e con i concorsi si fa.
Certo, il ministro Brunetta ha proposto anche di cambiare un pochettino la modalità dei concorsi, no? E potrebbero esserci anche degli spiragli per i dirigenti, perché dirigenti adesso ce ne sono tanti anche nella nostra provincia, a scavalco. Un dirigente per ogni istituto, secondo lei, arrivare a questo sarebbe soddisfacente?
Sarebbe la norma di quello che normalmente dovrebbe essere, è per via dei tagli che ci troviamo tutti i reggenti. E tra l'altro, con la finanziaria si era detto che, cioè c'era un articolo della finanziaria in cui si abbassava il numero minimo di studenti per avere l'autonomia dell'istituto e quindi un dirigente proprio, caso che interesserebbe qui da noi l'istituto comprensivo di Cincinnati. Beh, adesso il MIUR dice che quella norma inapplicabile, perché si dura solo un anno come la finanziaria, 543 dirigenti che andranno in pensione quest'anno, oltre a quelli dello scavalco. E quindi i posti ce ne sono, perché gli istituti che siano attualmente in quella fase in cui possono aver abbassato il numero per avere autonomia, ce ne sono 343. 371 su 543, ce ne avanza pure quasi un paio di centinaia. Quindi che non dicano questo, speriamo questa volta che si riesca a risolvere il problema.
Allora, prof, purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. La ringraziamo tantissimo. Avremo ancora molte cose di cui parlare. Lo faremo la settimana prossima. Gli ITS con gli stanziamenti in più rispetto ai soli 60 milioni di euro nel 2018. L'università, ma insomma, avremo tempo di riparlarne. Grazie, prof Salmazzo. A risentirci la settimana prossima.
Sì, a risentirci, perché spero che si sentisse quello che abbiamo detto.
Grazie, prof. Prof, un'ultima domanda, mi scusi, ma secondo lei perché l'Invalsi chiede il sesso agli alunni? È un bene o un male, secondo lei?
Secondo me è giusto, non è né bene né male. E molti si sono arrabbiati per questa cosa dicendo che è una cosa sessista, soprattutto nel test di matematica. Invece è semplicemente avere dati in più, perché quante volte l'abbiamo detto che purtroppo le ragazzine hanno risultati inferiori ai compagni maschi nei test di matematica, ma non perché loro siano, e viceversa i maschi hanno risultati peggiori nella parte letteraria, ma non perché le loro teste siano diverse, ma perché il nostro test funziona che se io mi aspetto un risultato, nel senso di penso di non andare bene in una materia, è la volta buona che l'ansia mi prende di più e vado male davvero. E questo non andar bene in matematica, ad esempio, si tramanda di madre in figlia con la dicitura: ah, ma tanto io, sai, non sono mai andata bene in matematica come tutte le ragazze. Ecco, quindi fa bene l'invalsi a mettere questa differenza per analizzare meglio i risultati, e non c'è nulla di sessista, è un dato oggettivo.
Dato oggettivo, però avremo ancora tante cose di cui parlare, fra cui anche ITS, università, la maturità, ma abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione. Allora, prof, la ringraziamo moltissimo, buona settimana e a risentirci alla prossima.
Ecco, grazie, grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori, e a risentirci.